Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Guardate a Lui e sarete raggianti, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Secondo la collana del Magistero del Vescovo, la presente lettera pastorale è il primo documento del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2023 in occasione della memoria del Beato Don Francesco Bonifacio. Riprendiamo la lettura della lettera pastorale dal capitolo secondo. Ritrovare forza dall'Eucaristia. Le diocesi del Triveneto hanno scelto di impegnarsi in due tempi nel convegno Ritrovare forza dall'Eucaristia. Non possiamo archiviare il tema come risolto, ma l'Eucaristia non può nemmeno divenire uno spazio per litigare. Purtroppo la storia ci ha consegnato come le epoche passate hanno visto i cristiani faticare nel dialogo e procedere a forza di divisioni, eresie, fazioni. Impariamo dalla storia a non cadere di nuovo nei tranelli del maligno che vuole dividerci. Ritrovarci come presbiteri, come comunità, capaci di contagiarci nella meraviglia per quanto Dio ci ha donato, capaci di riflettere insieme sui diversi aspetti teologici, spirituali, liturgici, pastorali, può aiutarci a vivere con fede e con gratitudine ogni nostra santa messa e celebrarla, come si diceva una volta, con la stessa fede e la stessa devozione, come fosse l'unica, la prima, l'ultima nostra messa. Per ciascuno di noi, per ogni nostra comunità, l'Eucaristia è fonte e culmine della vita, è un ritrovarsi ad ascoltare il Dio che parla e unirci al suo mistero di amore che si ripresenta a noi abbattendo la barriera del tempo. In ogni celebrazione liturgica siamo immessi nell'oggi di questo amore di Dio, del mistero pasquale, dell'offerta di Cristo sulla croce, del suo sacrificio, del dono dello Spirito e chiamati a unirci ad entrare in comunione per mezzo dello Spirito al sacrificio di Cristo sulla croce. Su quell'altare uniamo le nostre vite, insieme a quel pane e a quel vino che per lo Spirito Santo diventano il corpo e il sangue di Cristo, mettiamo le nostre vite per unirci a Cristo e rendere grazie al Padre. A Lui gloria e onore nei secoli dei secoli. E così, popolo di Dio, facciamo festa. Siamo Chiesa, assemblea riunita in ascolto, che celebra la Santa Cena in amore di un amore pasquale che si attualizza continuamente e in comunione con Dio e tra noi, per poi ripartire per la missione. Nella sintesi nazionale del cammino sinodale troviamo scritto: la celebrazione eucaristica è e rimane fonte e culmine della vita cristiana per la maggioranza delle persone. È l'unico elemento di partecipazione alla comunità. Tuttavia, si registrano una distanza tra la comunicazione della parola e la vita, una scarsa cura delle celebrazioni e un basso coinvolgimento emotivo ed esistenziale. Di fronte a liturgie smorte o ridotte a spettacolo, si avverte l'esigenza di ridare alla liturgia sobrietà e decoro, per riscoprirne tutta la bellezza e viverla come mistagogia, educazione all'incontro con il mistero della salvezza che tocca in profondità le nostre vite e come azione di tutto il popolo di Dio. In tal senso risulta urgente un aggiornamento del registro linguistico e gestuale, piuttosto che una sciatteria ripetitiva che aumenta la distanza tra le nostre celebrazioni e le persone. È meglio tentare un aggiornamento del registro liturgico e gestuale, ma con la misura sobria e la assidua verifica, per correggere gli eventuali errori e personalismi che sempre incombono. Papa Francesco, nella lettera Desiderio Desideravi, afferma: se l'ognosticismo ci intossica con il veleno del soggettivismo, la celebrazione liturgica ci libera dalla prigione di una autoreferenzialità nutrita dalla propria ragione o dal proprio sentire. L'azione celebrativa non appartiene al singolo, ma a Cristo Chiesa, alla totalità dei fedeli uniti in Cristo. La liturgia non dice io, ma noi, e ogni limitazione all'ampiezza di questo noi è sempre demoniaca. La liturgia non ci lascia soli nel cercare una individuale presunta conoscenza del mistero di Dio, ma ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci dentro il mistero che la parola e i segni sacramentali ci rivelano. E lo fa coerentemente con l'agire di Dio, seguendo la via dell'incarnazione, attraverso il linguaggio simbolico del corpo che si estende nelle cose, nello spazio e nel tempo. Ci sono liturgie laiche che sono ben preparate. Pensiamo a quando inizia un grande evento sportivo come le Olimpiadi, a quando si consegnano le lauree, a quando si inaugura l'anno giudiziario oppure al giuramento di un corpo militare. Noi abbiamo motivazioni ben più alte, spirituali, per prenderci cura di ogni nostra celebrazione. Essa è un'azione di popolo per rendere lode a Dio, per aprirci ad una comunione con la Trinità, che se ci pensiamo fa venire le vertigini, i brividi. La bellezza delle nostre celebrazioni eucaristiche, eppure di tutte le altre liturgie, non si improvvisa e non viene dalla rigidità rubricistica, ma comporta l'educazione paziente di tutta l'assemblea, chiamata a coglierne il senso nel decifrare i simboli, i tempi, gli spazi, le parole, i gesti, i silenzi, gli oggetti, i diversi ministeri. E anche noi presbiteri dobbiamo avere l'umiltà di rimetterci in discussione, perché l'arte del celebrare e l'arte del presiedere vanno continuamente rimotivate. Nelle linee guida per la fase sapienziale del Sinodo del luglio 2023 della Chiesa italiana trovo scritto: la fase narrativa del cammino sinodale ha segnalato alcune fatiche delle celebrazioni delle nostre comunità. Si insiste sull'uso di linguaggi lontani dalla sensibilità odierna, su una qualità celebrativa deludente e incapace di favorire la partecipazione e di tradursi in gesti di vita, sulle difficoltà di fare del momento celebrativo un avvenimento davvero comunitario, che unisca la gente e parli alle loro storie. Questo divario tra liturgia e vita emerge nitidamente nel momento omiletico. Si chiede di ripensare seriamente la liturgia, spesso senza riuscire a specificare in cosa. Questa domanda, non del tutto codificata, consegna comunque il bisogno di riscoprire la bellezza della liturgia, la necessità di affinare l'arte del celebrare e l'urgenza di un'autentica formazione liturgica di tutto il popolo di Dio. Il cammino sinodale ci chiede di lavorare in questa direzione e lo faremo. Qui riporto alcuni semplici esempi di come questa educazione ha bisogno di tante attenzioni e di tanta cura, e dunque di tempo e di ministeri differenti. Ma se le nostre celebrazioni sono sciatte e non dicono nulla alla vita, è evidente che sempre più saranno disertate, pur consapevoli che sono tante e complesse le ragioni per allontanarsi dalla comunità cristiana. La formazione liturgica esige ben di più di queste veloci considerazioni, ma le voglio lasciare come un pungolo che interessi tutti, e non solo per i pochi che andranno a qualche incontro formativo. Sono l'ammonimento che la liturgia che rende gloria a Dio e che alimenta la nostra fede non può vederci che appassionati e attenti. Anche questo potrebbe diventare un cantiere sinodale che ci fa crescere come comunità che celebra le meraviglie di Dio.
Thank you.
Ecco alcuni punti. Cosa c'è di più bello dell'unirci nel dare lode a Dio? Da cosa dobbiamo iniziare? Anzitutto dal nostro cuore, cioè dall'accogliere lo Spirito che ci trasfigura, che ci assimila al Cristo, che ci rigenera in nuove creature. Il cuore aperto alla lode di Dio, al rendimento di grazie, all'intercessione, alla supplica per le nostre colpe. Il cuore sempre in atteggiamento di conversione e insieme di gioiosa comunione con Dio, che si rivela Padre, Figlio, Spirito Santo, e ci viene incontro tramite la parola e i sacramenti. In tutte le chiese si utilizzi il Messale Romano, riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgato da Papa Paolo VI e riveduto da Papa Giovanni Paolo II. Si utilizzi la terza edizione del 2020. Evitiamo l'autoreferenzialità e accogliamo l'insegnamento della Chiesa. In ogni parrocchia si curi un gruppo di ministranti. Se tradizionalmente erano bambini e preadolescenti, e raccomando che ci siano il più possibile, non si tema di allargare ad ogni età. L'importante è che ci siano ministranti che, ben formati, contribuiscano alle varie celebrazioni. Si cerchi in ogni parrocchia la collaborazione di volontari per la preparazione della messa, la pulizia e il decoro delle tovaglie e di tutto quanto serve per le celebrazioni. Si curi un gruppo di lettori e si cerchi di dare le indicazioni sia per un'adeguata buona lettura. Occorre proclamare i testi perché tutti possano udire in modo chiaro, sia per un ordinato avvicinarsi al lambone, con le particolarità di ogni presbiterio, e poi tornare al proprio posto. La processione offertoriale sia sobria e secondo le norme liturgiche, evitando di sovraccaricare simbologie estranee alla celebrazione. Per rendere anche emotivamente più coinvolgente la celebrazione, proviamo a pensare altre strade. Ad esempio, l'ammonizione iniziale, la conclusione della celebrazione, oltre a quanto riprenderemo sui canti e le preghiere dei fedeli. In ogni chiesa ci siano particole per celiaci e siano custodite nel tabernacolo in un'apposita teca. Il ministro abbia cura di non toccare tali particole perché alcuni celiaci sono estremamente vulnerabili. Anche questa attenzione è segno di premura che non può mancare. Si educhi la comunità a come muoversi nel momento delle comunioni per evitare inutili ingorghi. In alcune celebrazioni, ad esempio le cresime, i battesimi, in cui partecipano anche persone che talvolta non sono assidue e formate, o magari perché di diverse comunità linguistiche, può essere utile preparare un foglietto per permettere a tutti di meglio seguire lo svolgimento dei riti e partecipare ai canti. I riti sono relazioni con Dio e dentro l'assemblea, che richiedono l'intersecarsi di parole, di silenzi, di simboli, di gesti, di canti. La qualità e intensità delle relazioni deve trovare appropriati linguaggi su cui sempre verificarsi. Qualche didascalia può essere utile, ma non si ecceda. Si sfruttino omelie e catechesi per incrociare, illuminare i simboli e i riti con la vita effettiva delle persone. Sulle omelie rimandiamo a quanto Papa Francesco ha scritto in Evangelii Gaudium, dal 133 al 159. Raccomandiamo la preparazione spirituale e teologica, il linguaggio comprensibile, la mediazione tra Vangelo e vita, la brevità. Siano parole che facciano ardere i cuori. La preghiera dei fedeli sia il più possibile dei fedeli. Si cominci almeno in alcune occasioni, solennità, prime comunioni, cresime, per poi arrivare a tutte le domeniche, a non prendere quelle stampate, ma a coinvolgere i fedeli a pensarle, prepararle, leggerle. Evidentemente, secondo le indicazioni liturgiche, perché siano appropriate alla celebrazione e nella varietà suggerita dalle rubriche. I canti e la musica sono per lodare Dio e dunque preghiera, non per litigare e non per protagonismi. Occorre molta sapienza ed equilibrio per evitare gli estremismi. L'assemblea va coinvolta. Il versetto del salmo responsoriale sia semplice, in modo che tutti lo possono cantare. L'alleluia e il santo siano il più possibile cantati da tutta l'assemblea. La partecipazione del popolo non comporta che tutti devono sempre cantare tutto, ma neanche può essere che tutto fa il coro e l'assemblea sempre e solo ascolta. E magari in una lingua che non capisce. In tale eventualità, almeno fare un foglietto con il canto in lingua originale e traduzione a fianco. Il canto e la musica sono integrati nell'andamento della celebrazione e non la celebrazione un corollario della musica e del canto. A seconda dell'assemblea ci sia una sapiente scelta dei canti. Forse qualcuno sta pensando, ma sono solo piccole cose che nella nostra comunità già stiamo facendo. E altri invece penseranno, nella nostra comunità non riusciamo, siamo in pochi e molto affaticati. Ai primi vorrei semplicemente dire: bravi, proseguite nel vivere sempre meglio le vostre celebrazioni. E agli altri: cominciate dalle cose che vi sembrano più fattibili. L'importante è iniziare insieme con il desiderio di coinvolgere qualcun altro a meglio preparare le celebrazioni. L'Eucaristia, memoriale della Pasqua, dono di Dio che costruisce la Chiesa come popolo in ascolto e nel rendimento di grazie al Padre, è connessa alla Domenica e dunque al senso cristiano della festa e della comunità. Il nostro tempo sembra aver smarrito la tutela della domenica come tempo di festa condiviso in famiglia e nella comunità. La domenica è divenuto il giorno dello shopping, dei centri commerciali, delle esperienze consumistiche che il mercato induce. Siamo chiamati a scegliere stili alternativi in cui saper condividere tempi ed esperienze non tanto di feroce consumo, ma di ristoro e di riposo, per dare spazio a relazioni interpersonali liberate dal gravoso impegno di essere utili, funzionali, efficienti. La domenica è darci tempo per ascoltare Dio e celebrare il suo amore, e darci tempo per relazioni gratuite, di amicizia e di fraternità, di carità e di servizio disinteressato. Nelle nostre comunità diamoci tempi e spazi per ritrovarci e condividere. Facciamo della Chiesa una famiglia di famiglie, cioè una comunità che sa aggregare famiglie, che intesse relazioni tra famiglie, che apprende stili e valori dal tessuto familiare. Potrebbe essere un compito interessante il ritrovarci in parrocchia a domandarci quali sono i valori e gli stili che le nostre famiglie possono trasmettere alla Chiesa. In cosa le nostre famiglie possono contagiare positivamente la Chiesa? Affidiamo questo compito ai gruppi famiglia, ai gruppi genitori. Di fronte all'Eucaristia restiamo assorti in adorazione. È un mistero che ci porta al silenzio adorante. Contempliamo il mistero di amore del Figlio, che rende grazie al Padre e si dona per noi, amandoci fino alla fine, fino al dono estremo di sé. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Adorare l'Eucaristia è sostare come in un'oasi di gratitudine. Siamo immessi nel rendimento di grazie al Padre insieme a Gesù, e da questa adorazione ripartiamo rinnovati, come chi ha ricevuto un mandato, una missione. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, perché andiate e portiate frutto. In preparazione al Giubileo del 2025, siamo invitati a intensificare la nostra vita di preghiera, e tra le prime modalità la tradizione ci consegna l'adorazione eucaristica. Tra le tante sorprese belle che ho trovato a Trieste ci sono le cappelle per l'adorazione, ma poi anche l'adorazione eucaristica, che con fedeltà viene riproposta in diverse parrocchie. Capitolo 3. la sinodalità e la corresponsabilità. Continua il cammino sinodale. Ci inseriamo in un'esperienza di Chiesa italiana che ci deve vedere impegnati in alcuni ambiti specifici. A dire il vero, anche la consultazione in atto per discernere la strutturazione della nostra curia ed eventuali avvicendamenti dice di una corresponsabilità alla quale dobbiamo abituarci. Dobbiamo ancora imparare, talvolta dovremo correggerci, perché magari smentiamo nei fatti, magari senza accorgerci, quello che proclamiamo a parole. Da qui il proposito. Non possiamo parlare di sinodo e poi non cercare di migliorare le modalità di discernimento attraverso le quali maturare scelte e decisioni. Dopo i primi 2 anni di ascolto narrativo, che hanno coinvolto centinaia di migliaia di fedeli in tutta Italia, il cammino dovrà ora proseguire con la fase dedicata alla lettura spirituale delle narrazioni emerse per poi culminare in quella profetica, dal 2024 al 2025. In quest'ottica, il tempo del discernimento aiuterà a individuare quali dinamiche ecclesiali devono essere modificate per promuovere la missione, rendendo alcuni meccanismi più snelli e più capaci di annuncio del Vangelo. Così troviamo scritto nel Consiglio Permanente della CEI, 8 luglio 2023. La grande icona di riferimento per questa fase sapienziale, il cui obiettivo è il discernimento ecclesiale, è il racconto di Emmaus. Così troviamo scritto in Luca al capitolo 24, versetti dal 13 al 35. Da qui siamo chiamati a trarre lo stile con cui Gesù interroga i viandanti, li accompagna e fa ardere loro il cuore. Tutto avviene lungo la strada. Non è solo il fascino personale del predicatore a scaldare il cuore, e nemmeno solo la bellezza degli argomenti. Due aspetti comunque importanti, ma è soprattutto il fatto che Gesù predica lungo la via, facendo strada con loro. Hanno avvertito che quella parola non è pronunciata da una cattedra, ma sulla strada, camminando insieme. La parola che scalda, anche quando il predicatore è fermo sul pulpito, come nella celebrazione eucaristica, è una parola itinerante, che nasce dalla condivisione di un cammino. Ecco un altro criterio. La comunità discerne con un atteggiamento itinerante, non restando seduta alla meta, giudicando chi è dentro e chi è fuori dal sentiero, né ferma alla partenza, lasciando che ciascuno vada dove vuole, ma apprezzando i faticosi cammini di tutti, soprattutto di coloro che arrancano, accompagnandoli verso il Signore e la sua parola. Linee guida per la fase sapienziale del cammino sinodale delle Chiese in Italia, alla pagina 7. Abbiamo delle linee guida che ci richiamano al clima orante e ospitale del clima sinodale, alla frazione e condivisione del pane, alla ripartenza missionaria, alla comunione con la tradizione e il vivo magistero. Ci aiuteremo e presto avremo dalla Chiesa italiana delle schede per sostenerci nelle riflessioni e nel discernimento. L'importante sarà metterci nello stile di Gesù per incontrare il mondo che riconosciamo come il destinatario della grazia e del Vangelo. La fase sapienziale ha il compito di individuare le scelte possibili, preparare delle proposte da condurre alla fase profetica, comprendere come si attua il consenso dei fedeli e come questo sostiene le scelte dei pastori, focalizzandosi non su che cosa il mondo deve cambiare per avvicinarsi alla Chiesa, ma su che cosa la Chiesa deve cambiare per favorire l'incontro del Vangelo con il mondo. Più che formulare giudizi su ciò che gli altri devono fare, occorre dunque in questa nuova fase riflettere su come i discepoli di Gesù possano convertirsi per essere più sinodali, cioè per camminare con il Signore e con tutti i fratelli e le sorelle, appassionati all'amore reciproco. Giovanni, capitolo 13, 35. E alla testimonianza di Cristo nel mondo. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8. Il discernimento sarà dunque operativo, ossia indirizzato alla conversione personale e comunitaria dei discepoli di Gesù, di noi tutti. Il punto chiave per questo discernimento è lasciarsi ispirare dallo stile del Maestro. Il suo modo di incontrare le persone, di camminare con loro, di accompagnarle e prendersene cura. In una parola, di fare sinodo. È il criterio guida per ogni azione pastorale. I vescovi ci indicano l'obiettivo, l'ambizione del nostro cammino sinodale. L'ambizione del cammino sinodale è di sostenere nella Chiesa le qualità di una casa aperta e disponibile, accogliente e sollecita, una famiglia che ascolta, perché in essa ci si ascolta. Non si può essere capaci di ascoltare il mondo se non si trova il modo di ascoltarsi reciprocamente. In vista di questa conversione, l'ampio ascolto delle chiese ha messo in luce problemi e suggerito soluzioni. Il tutto è stato raggruppato in 5 macrotemi, all'interno dei quali sono stati individuati alcuni sottotemi. I macrotemi, sottoposti all'attenzione della 77esima Assemblea Generale della CEI del 22-25 maggio 2023 e all'Assemblea dei Referenti Diocesani del 25-26 maggio 2023 sono la missione secondo lo stile di prossimità, il linguaggio e la comunicazione, la formazione alla fede e alla vita, la sinodalità permanente e la corresponsabilità, il cambiamento delle strutture. La missione secondo lo stile di prossimità, un camminare accanto in una relazione personale autentica, coinvolge davvero tutti. Pensiamo ai laici, dentro gli ambienti di vita professionale, civile e sociale. Cruciale è riuscire a stare accanto anche alle persone che vivono in un tempo di soglia nella vita. Gli atteggiamenti di giudizio amareggiano molti credenti e allontanano quelli che si convincono di non esserlo o sono alla ricerca per motivi per esserlo. Qui non riassumo quanto già ci è stato fornito, ma mi limito a rilanciare che avremo tra le mani delle schede che ci aiuteranno a svolgere questo cammino sinodale, ed esse ci aiuteranno secondo lo stile delle conversazioni spirituali e dei cantieri di Betania che abbiamo sperimentato in questi anni. la nostra chiesa di Trieste aveva lavorato sui tre cantieri di Betania: strada e villaggio, ospitalità e casa, diaconie e formazione spirituale, aggiungendo poi quelli caratterizzanti la nostra città: il dialogo ecumenico interreligioso e il rapporto tra fede e scienza. Quest'anno ci sarà anche l'anniversario del centenario della nostra università. Su questi temi saremo chiamati ancora a lavorare e a dare il nostro apporto sapienziale, allargando lo sguardo anche su alcune piste che in questi mesi mi si sono state proposte nei vari incontri e ascolti che si sono succeduti in questo mio primo periodo. Chi sta alla finestra, chi guarda tutto questo con diffidenza e non si mette in gioco, abdica alla sua corresponsabilità ecclesiale. Si astenga però poi da sentenziare attraverso i social, come leone da tastiera che inveisce e sbrana, ma che manca di coraggio nelle pazienti relazioni personali da costruire con lo stile di Gesù. Riprenderemo la lettura della lettera pastorale «Guardate a Lui e sarete raggianti» di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, nella prossima edizione. Grazie del vostro ascolto.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!